Podcast Story.
In questa stagione scopriremo il modus operandi di alcune tra le donne serial killer più spietate della storia. Indagheremo le loro pulsioni, esploreremo i loro fantasmi. Io sono Anna Vagli, professione profiler, e questo è Disumani.
Le definiamo mostri perché non vogliamo essere come loro. Le chiamiamo pazze perché le crediamo diverse. Ma cosa sono, veramente, i mostri? Disumani. Donne serial killer.
Benvenuti nella seconda stagione di Disumani, la serie podcast in cui, accompagnati dalla nota profiler Anna Vagli, studieremo il modus operandi di alcune delle più celebri assassine seriali della storia. Oggi parleremo di una protagonista che possiamo dire sia stata in qualche modo una vera e propria masterclass dell'omicidio seriale. Parliamo di qualcuno vissuto nell'Ottocento. La protagonista di oggi possiamo dire che abbia tenuto nel corso della sua vita una vera e propria masterclass, tanto dell'omicidio seriale e dell'occultamento di cadavere.
Abbiamo a che fare con una vedova nera, Belle Gunness, o anche ribattezzata la Barba Blu d'America, è ritenuta ancora oggi una delle serial killer più feroci e spietate di tutti i tempi, oltre a rappresentare un vero e proprio rompicapo per i detective, per la sua abilità nel mentire e per non lasciare alcuna traccia ogni volta che firmava un omicidio. Brynhild nasce nella regione del Trøndelag, in Norvegia centrale, e proviene anche lei da una famiglia povera. Il padre fa il tagliapietre in una piccola fattoria, mentre la madre è una casalinga. Belle è la più giovane di 8 fratelli e trascorre gran parte del suo tempo portando al pascolo le pecore. Ma quella vita le sta fin da subito stretta. Sebbene sia apprezzata dai suoi datori di lavoro per le sue abilità pratiche, tra i coetanei viene descritta come maliziosa e bugiarda. Secondo quanto lei ha raccontato, senza alcun preciso riscontro, Belle subisce una violenza fisica che le causa la perdita di un bambino che portava in grembo.
A un certo punto sia il paese, il suo paese in Norvegia, che le bestie della fattoria iniziano a starle strette. La giovane Brynhild decide di fare il grande passo e di trasferirsi. Dove va?
La poco più che ventenne Brynhild cambia il suo nome in Belle e si stabilisce a Chicago per raggiungere sua sorella Nelly, che si era trasferita anni prima in territorio americano. La sorella di Belle ha sempre detto: Belle impazziva per i soldi, erano il suo punto debole. Belle, quando arriva in America, inizia a lavorare come domestica, ma ben presto trova lavoro in una macelleria, sfruttando la sua forza fisica e il suo aspetto mascolino. È il 1884 quando sposa Mats Sorensen, un altro emigrante norvegese che di professione fa il sorvegliante notturno. In quel periodo Belle decide di adottare una bambina di 8 mesi, Jenny Olsen. Jenny le era stata affidata dal padre dopo che la moglie era morta. Ma quando, qualche anno dopo, l'uomo si risposa, decide di riprendersi la figlia. E allora Belle scatena una lunga battaglia legale per mantenere l'affido della bambina, e da quella battaglia esce vincitrice. Jenny resta con lei. La coppia avvia così un negozio di dolciumi, ma l'anno successivo tutto viene distrutto da un incendio. Così, con il denaro dell'assicurazione, dietro spinta di Belle, Belle e il marito acquistano una casa che subisce però un nuovo incendio nel 1898. Questi episodi inizialmente sembrano essere coincidenze e quindi non destano alcun tipo di sospetto. Chiaramente fine 800, perché oggi noi profiler sappiamo che sulla scena del crimine le coincidenze non esistono.
E fino a questo punto la storia di Belle Gunness è quella di tanti emigranti che dal nord Europa cercano fortuna in America. È una donna forte, volitiva, con una buona propensione per le truffe assicurative, ma sembra che ci abbia preso gusto. E per incassare i premi assicurativi, appunto, non sembra voglia limitarsi agli incendi dolosi.
Che già erano in totale 2. Facciamo un passo indietro. Belle e Mats hanno 4 figli. La primogenita, Carolina, muore inaspettatamente. Poi tocca ad Axel, un altro figlio. Entrambi vengono diagnosticati con una grave forma di enterocolite, ma in realtà sono stati avvelenati. Quelle morti così premature consentono a Bell di incassare notevoli somme all'assicurazione. Ma quando quella situazione sembra tranquillizzarsi, la donna subisce un nuovo lutto. Nel luglio 1900 anche il marito Metz muore. I medici parlano inizialmente di complicazioni cardiache, ma anche questa volta, dietro quella perdita improvvisa, c'è un avvelenamento di stricnina. Quindi che cosa succede? Ancora un incasso di assicurazione, grazie al medico che firma il certificato di morte dopo essere stato abbindolato dalla donna. E quindi, a quel punto, Bell si trasferisce in Indiana, alla Port, con tre bambini. Le due figlie naturali avute sempre con Mats e un altro di cui aveva avuto la custodia. Alla Port, Bell acquista un allevamento di maiali e dopo due anni conosce e sposa un altro uomo, Peter Gunness, un macellaio da cui prende il cognome, diventando finalmente Bell Gunness. Le tragedie continuano, tragedie si fa per dire, e coinvolgono il nuovo marito finché, 8 mesi dopo le nozze, muore anche lui in un discutibile incidente domestico. Quel giorno la coppia stava preparando le salsicce. Ultimato il lavoro, Bell lava il tritacarne e lo poggia ad asciugare sopra una mensola. Così, dopo aver portato le figlie a letto, racconta di aver trovato il marito disteso sul pavimento con il volto rivolto verso il basso. Il tritacarne gli era caduto addosso e lo aveva ucciso. Il medico legale si rende subito conto che in realtà è un omicidio, ma poi fa un passo indietro, lo scagiona, perché la figlia adottiva di Bell testimonia di aver assistito al tragico incidente.
Mi viene da pensare, quando il materiale umano per le sue truffe diaboliche e assicurative inizia a scarseggiare, come trova un modo per procurarsene ancora? Cosa si inventa?
Inizia a pubblicare sui giornali ancora annunci per trovare un uomo che la mantenga. Facciamo un passo indietro. È il 1905 e il bambino in custodia di Bell scompare anche lui dalla fattoria. A quel punto lei inizia a reclutare una manodopera attraverso annunci sui giornali, ma tutti quei nuovi lavoratori spariscono nel nulla. E allora cambia ancora. In quegli annunci lei porrà annunci matrimoniali, cerca un uomo da sposare. Tanti sono gli ammiratori che rispondono ai suoi appelli. Il primo è John Moo, che le porta in dote $1,000. Anche lui però si dissolve nel nulla dopo solo una settimana. Nel frattempo però nacque anche Philip, il figlio che era stato concepito durante la breve unione fra Bell e Peter Gunness. Sostanzialmente si è sposata con Peter solamente per prendere il cognome. La processione, che continua a rispondere ai suoi annunci matrimoniali, non ha fine. Olaf Lindebo, 30 anni, anch'egli immigrato dalla Norvegia, si reca in fattoria dalla Gunness, affascinato dall'idea di conoscere una sua connazionale. Ma la sera stessa viene avvelenato e fatto a pezzi. Le mani e i piedi vengono dati in pasto ai porci, mentre il resto del corpo vengono occultati nel pozzo. Passa qualche giorno però e per Bell si mette male, perché riceve la visita di un amico di Lindbo che viene a chiedere informazioni sul perché l'amico era scomparso. È chiaro che a quel punto Bell, che nel frattempo si era appropriata dei soldi di Olaf, dichiara che l'uomo, dopo aver lavorato per qualche tempo per lei, se n'era andato senza dire nulla. Ma su quella scomparsa non viene fatta nessuna indagine e quindi anche Bell continua indisturbata nel suo lavoro da serial killer.
Sono già vari gli episodi legati a Bell a questo punto. Lei continua ancora?
La sua attività criminale continua ad essere prolifera. È la volta di John Bunter, che viene dalla Pennsylvania, che resta totalmente ammaliato da Bell, al punto da decidere di licenziarsi e lavorare per lei. Ma anche lui, dopo qualche giorno, viene ucciso e decapitato. Le mani e i piedi, come era accaduto per Olaf, vengono dati in pasto ai maiali, mentre il resto del corpo, bello, decide di seppellirlo nel giardino. Arriviamo a dicembre del 1904. Bell mette un nuovo inserto su un giornale della Virginia, nella sezione Cuori solitari. E allora, dopo quell'inserzione, si presenta alla sua porta Abraham Phillips, una guardia delle ferrovie in pensione, che si presenta con un anello di diamanti e con tutte le migliori intenzioni. È chiaro che Phillips non si presenta solamente con un anello di diamanti, ma anche con la richiesta specifica di Bell. Arriva con una dote, con una somma di denaro ragguardevole. E quindi, forse perché troppo rispondente alle esigenze della donna, viene accolto e ucciso la sera stessa del suo arrivo. Lo avvelena e, dopo averlo avvelenato, di nuovo procede nella sua attività preferita, lo smembramento del cadavere, questa volta commesso con un'ascia. Mani, piedi e testa di Phillips vengono messi in un sacco e gettati come i peggiori rifiuti nel pozzo. A quel punto sono i familiari di Abraham Phillips ad indagare sulla scomparsa, ma non arrivano a nessuna conclusione. Ancora una volta riesce a farla franca. Ma l'unico uomo che veramente scamperà alla furia omicida di Bell è George Anderson, un proprietario terriero che si insospettisce subito, dubita sulla buona fede e sulle intenzioni della donna. È chiaro che Bell mirava esclusivamente al denaro contante e quindi pone allo spasimante, a George appunto, una condizione necessaria per sposarsi: la vendita del suo potere. Ma Anderson non accetta e quindi decide di perdere la moglie piuttosto che i suoi possedimenti terrieri. A quel punto, sempre utilizzando lo stratagemma dell'inserzione matrimoniale, Bell uccide e smembra altri 5 uomini. Lo fa utilizzando sempre la sua ascia. Sotto i suoi colpi d'ascia cade anche un giovane di 19 anni, un certo Emil, figlio di alcuni vicini di casa. Probabilmente Emil aveva disdegnato le attenzioni della vedova nera, era fidanzato con un'altra ragazza, e quindi Bell decide di ucciderlo senza pietà. Ne occulta i resti, come al solito, mente ai genitori e dice di non sapere assolutamente niente sulla scomparsa del loro figlio. Poi è la volta di Hall Woodsburg del Wisconsin. Sono passati 3 anni, la sua attività criminale è ancora prolifera. Hall viene macellato e seppellito nel recinto dei maiali. Ai figli della vittima, Bella, che intanto viene rintracciata dagli impiegati della banca dove Hall aveva prelevato il suo conto, risponde che l'uomo era partito inspiegabilmente per l'Oregon.
In tutta questa storia c'è però un uomo, uno solo, che sembra durare al fianco di Bell senza subirne conseguenze, almeno per un po'. Di chi si tratta?
Ray Lamphere, un tuttofare assunto da Bell nel maggio del 1907. Aveva 30 anni e sarà lui la figura chiave per risolvere tutti gli omicidi. Siamo nel 1907 e gli anni sanguinari sono 3. Inspiegabilmente Ray riesce ad entrare nelle grazie di Bell, che addirittura lo ricopre di piene attenzioni. Così, nel dicembre del 1907, viene contattata da un altro uomo, Andrew Elgain, di origine svedese. Chiaramente, Bell risponde al spasimante chiedendogli di non fargli provenire i soldi tramite la sua banca, ma di ritirarli e di nascondere fino al loro incontro, senza farne parola con nessuno. Aveva paura che quanto successo con Hall potesse succedere proprio anche con Andrew. Così scriveva nella sua lettera: non mi inviare i soldi tramite banca, non mi fido di loro. Prendili direttamente tu e nascondili nella biancheria intima. Fai attenzione a non dirlo a nessuno, neanche ai tuoi parenti più stretti. Questo deve essere un nostro segreto. Vedrai che tra noi due ci saranno altri segreti. Quando però Ray, il suo tuttofare trentenne, apprende la notizia dell'arrivo di un nuovo padrone di casa, chiede spiegazioni. Belle allora gli intima di andarsene e di cercare un nuovo lavoro. Dopo una violenta discussione, Ray se ne va, imprecando contro la donna, la quale, nel gennaio del 1908, avvelena Hagen e ne fa a pezzi il cadavere. Terminata la mattanza, il giorno dopo, Belle si reca dai vicini, recitando la parte della donna sedotta e abbandonata, al fine di stornare ancora una volta da sé i sospetti circa le inquietanti sparizioni.
E a questo punto c'è l'incendio, l'ennesimo incendio di questa storia. Solo che stavolta qualcosa sotto la cenere rimane.
Dopo aver ucciso Andrew, Ray, il tuttofare, braccio destro e occasionalmente anche amante di Belle, rivela una sconvolgente verità. È lui ad essere condannato per l'incendio doloso della fattoria. E a quel punto fa una confessione. Rivela che era lei ad reclutare braccianti solo per ucciderli e depredarli. Tradisce Belle e confessa che era stata lei a chiedergli di bruciare la fattoria con i suoi figli all'interno per poter scappare e ricominciare da capo. La stessa Gunness, secondo Ray, non sarebbe mai morta in quell'incendio come sembrava inizialmente, ma avrebbe orchestrato un teatro macabro per farlo credere a tutti. Nonostante l'ufficiale dichiarazione di morte di Belle, gli indizi fanno sorgere dubbi sulla sua scomparsa. Cresce il sospetto che la killer abbia inscenato la sua morte e portato via i beni delle vittime. Negli anni successivi sono stati plurimi i presunti avvistamenti di Belle, così come molteplici le morti sospette a lei addebitate in diverse parti degli Stati Uniti. Secondo le stime, l'FBI avrebbe addirittura ucciso un numero di persone compreso fra le 40 e le 60. Una vera e propria Els Bell, la vedova nera per eccellenza.
All'inizio ho parlato di masterclass del crimine, perché Belle Gunness, a differenza di altre protagoniste di questo podcast, ha usato molteplici strumenti e modalità, dal veleno al fuoco, senza disdegnare l'uso di corpi contundenti nel caso di uno dei mariti. Stili diversi, unico movente, a quanto sembra, il denaro. È così? È possibile fare tutto questo, forse addirittura più di 60 omicidi, solo per soldi?
Certo che lo è. I soldi muovono la maggior parte degli omicidi, non solo quelli dei serial killer. Ma Belle in realtà rientra in una categoria ben precisa. L'abbiamo definita all'inizio come la barba blu d'America, non a caso. È una vedova nera, e cioè in letteratura criminologica si fa riferimento a tutti quelli che sono gli omicidi seriali solitamente compiuti da una donna. Da una donna che, come Belle, sevizia e uccide vittime che si trovano principalmente all'interno della famiglia, prima poi di allargare il giro. Chiaramente in letteratura la vedova nera sposa un uomo ricco e poi lo avvelena per ottenere vantaggi finanziari. Si uccide per soldi, risponde alla tua domanda. È evidente che Belle segua fedelmente questo modello criminale. Non esita ad avvicinare, sedurre ed uccidere. E seduce, uccide uomini scelti principalmente per il loro contributo economico. Ce lo ricordiamo, tutto andava in base alla dote che avevano da offrire. E quindi che cosa faceva Belle? Con nessuno di loro instaurava legame emotivo, ma solamente legami dettati in base al quantitativo economico che riuscivano a soddisfare. Ma, lo abbiamo detto, la sua attività criminale non si è limitata a questo. Lei ha fatto dei passi ulteriori, perché nella lunga scia di sangue che ha lasciato ha ucciso anche alcuni dei suoi figli. Non tutti, ma solamente quelli che nella sua visione malata e distorta erano un ostacolo rispetto agli obiettivi da raggiungere. Ricordiamoci che i suoi obiettivi iniziali erano quelli di trarre vantaggi economici dall'assicurazione. Poi cambierà il modus operandi con gli inserti nei cuori solitari e quindi, diciamo, in qualche modo agevolava il lavoro chiedendo direttamente i soldi ai suoi potenziali amanti. Inizialmente però truffava le assicurazioni. È chiaro che la sua carriera criminale è stata sempre pianificata, perché sfuggiva alle accuse, anzitutto perché attraverso gli incendi che appiccava riusciva sia ad occultare i cadaveri, ma anche a eliminare qualsiasi traccia che potesse in qualche modo corricondurre a lei. E poi, grazie a quelle che erano le sue abilità manipolatorie, riusciva a sottrarre denaro truffando proprio le compagnie assicurative. E ciò arrivava e succedeva senza che a lei si presentasse benché minimo rimorso rispetto a quello che faceva. Anzi, tutta la spirale degli omicidi innescava un circolo vizioso perché la faceva correggere e alzare il tiro rispetto al numero delle vittime. È quasi un rischiatutto. Lei provava talmente tanta foga nel commettere questi omicidi che non aveva mai abbastanza. Ma quello che è centrale in questa storia è che Belle causava anche un numero di incendi che contribuivano in qualche modo ad incrementare il suo ego, perché provava forse beneficio nell'appiccare il fuoco indiscriminatamente. E infatti quegli incendi erano utilizzati, ma solo in maniera principale, come mezzi per cancellare indizi e prove contro di lei. Ma in realtà c'era altro.
Ecco, rimanendo un attimo sul discorso degli incendi, in psicopatologia la piromania ha un significato particolare. Quale?
Sì che lo ha, soprattutto nel caso di Belle. La piromania è un disturbo dell'impulso che è proprio caratterizzato da questa necessità di appiccare incendi, una necessità che diventa impellente e quindi talmente forte da essere seguita da sensazioni di euforia, piacere e sollievo nel momento in cui appiccava il fuoco. Addirittura, e questo in generale, il piromane può ottenere vantaggi personali per danneggiare un terreno, ma anche per truffare le compagnie assicurative o soprattutto per coprire le prove di altri crimini. Ovviamente Belle cerca di ottenere benefici personali e di eliminare qualsiasi elemento che possa ricondurre a lei attraverso il fuoco, ma è improbabile che provasse piacere nell'incendiare le cose, poiché ogni incendio era, diciamo, provocato, motivato da una ragione superiore, cioè quella di farla franca, che è un po', diciamo, l'obiettivo di tutti i grandi criminali, soprattutto gli assassini. Di conseguenza, il suo piacere derivava piuttosto dalla consapevolezza delle proprie doti di manipolazione, dalla capacità di irretire, sedurre e schiacciare gli uomini che seduceva, e quindi poi attraverso il successivo arricchimento che le derivava raccogliendo i frutti, così possiamo definirli, degli amanti che le capitavano a tiro. Ovviamente era una donna molto intelligente rispetto anche alle altre serial killer che abbiamo analizzato fino ad oggi, pur collocando questa dote particolare nel disturbo antisociale che l'attanagliava. Belle era subdola, si comportava in modo soggiogante e opportunistico, si considerava forte e autonoma e forse anche per le esperienze passate difficili in ambito relazionale si autogiustificava, una sorta di disimpegno emotivo quasi per prendere le distanze rispetto a quello che faceva, pensando di in fondo di essere stata vittima degli altri e quindi che potesse anche lei in qualche modo far cadere a sua volta vittima altre persone innocenti. Lei era particolarmente crudele con gli uomini, forse per le esperienze negative vissute oppure per il disprezzo che subiva da giovane quando aveva questo aspetto mascolino che poi l'aveva portata al suo primo lavoro a essere assunta come macellaio. Quel che è certo è che, come ogni vedova nera che si rispetti, anche Belle era totalmente priva di empatia e di senso di colpa. Riusciva a circuire gli altri in modo crescente e aggressivo, sfruttandoli, facendoli cadere in una sorta di spirale della violenza per poi ucciderli. È chiaro che tutto era governato dalla sua abilità di sfuggire alle leggi, di ingannare ripetutamente le compagnie assicurative e si creava degli alibi impeccabili, quindi denotavano sicuramente una scaltrezza non presente in tutti i soggetti, in tutti i criminali. Quindi, almeno apparentemente, non ha mai stabilito nessun legame emotivo con gli altri, anche con taluni figli, ahimè, visto che sono stati uccisi anche loro per truffare l'assicurazione. L'unica relazione duratura e forse veritiera dal punto di vista sentimentale l'ha avuta con Ray Lanfear, il suo tuttofare, anche se in realtà forse lì era un doppio gioco ad incastro nel quale gli interessi economici si muovevano su un doppio binario. E infatti l'uomo, fin dal primo momento in cui si è trasferito alla Port, ha continuato, diciamo, a gravitare nella sua vita fino a quando poi l'ha tradita, rivelando il perché di quegli incendi.
L'America d'inizio 800 è stato sicuramente il teatro ideale per le attività di Bell, con i suoi spazi enormi e le difficoltà di controllo del territorio da parte dei tutori della legge, tanto che molti aspetti della vita di Bell sono ancora avvolti dal mistero, direi, ancora adesso a distanza di anni.
Sì, la figura di Bell è stata avvolta da numerosi enigmi, sia per quanto riguarda la sua esistenza, perché in realtà si diceva che addirittura potesse essere un uomo, un po' per il suo aspetto mascolino, un po' perché faceva il macellaio, anche perché durante il parto si era rifiutata di mostrarsi alle altre donne che cercavano di aiutarla. In più, la levatrice si era dimostrata stranita dal fatto che il bambino appena nato fosse già pulito e addormentato e aveva delle dimensioni apparentemente più grandi di quelle di un semplice neonato. E c'era chi aveva anche fatto presente che Bell aveva una straordinaria forza, ad esempio nel trasportare tronchi di legna senza effettivamente mostrare alcun tipo di fatica.
Prima accennavi ai misteri della vita di Bell, sulla vita ma sulla morte anche, che è forse il mistero che ancora oggi, a distanza di anni, permane. Cosa si sa esattamente sulla morte di Bell?
Effettivamente i primi dubbi sono sorti dalle indagini scientifiche dell'epoca, perché le misure del corpo ritrovato nella fattoria incendiata non corrispondevano a quelle di Bell. Nonostante poi chiaramente il restringimento dei tessuti corporei durante un incendio, che sono normali, la differenza era notevole. Ed effettivamente, anche se quel cadavere era stato attribuito a Bell perché si era notato che aveva 6 denti ricostruiti, proprio come la Gunness, si era comunque fatta strada l'ipotesi che Bell avesse simulato il ritrovamento perché tutti la credessero morta. Vedendo come è andata la sua esistenza, non ci sarebbe stato da stupirsi. È una circostanza che è diventata ancora più sospetta quando nel 1909, quindi 2 anni dopo l'incendio, un uomo aveva affermato di averla vista a casa di Almettai, un'amica di Bell proprio. Dopo la morte di Almetta fu scoperto un teschio femminile avvolto in un materasso proprio nella sua abitazione. Molti hanno creduto che quel cadavere appartenesse proprio a Bell, ma non furono avviate indagini in merito. Quindi la data ufficiale della morte della vedova nera dalle origini norvegesi è il 28 aprile 1908. Ma non si è certi che questa sia la verità. Per questa ragione poi la morte è avvolta nel mistero. Io credo che quel teschio ritrovato a casa di Almetta fosse quello di Bell.
Ti confesso che la storia di oggi ha messo a dura prova la mia sensibilità. Dove sarà ambientato il prossimo episodio?
Andremo in Sud America, per l'esattezza in Messico. Il caso riguarda un'ex lottatrice di wrestling e 3 birre.
Una lottatrice messicana. Bevanda al luppolo mi ha incuriosito. Allora t'aspetto per la prossima puntata di Disumani 2.
Le definiamo mostri perché non vogliamo essere come loro. Ma cosa sono, in fin dei conti, i mostri?